Allora, benvenuti a questo corso. Vedo con... insomma, siete meno di quelli che si pensava, per cui quando abbiamo concordato l'aula 1 si pensava che ci fosse un afflusso maggiore, perché in realtà siete di ben 4 corsi di laurea diversi. Il mio corso sarebbe per storia e antropologia e religioni da triennale, il curriculum di antropologia, però in realtà ci sono studenti di filosofia, terzo anno, alzare la mano quanti filosofi ci sono, un certo numero, quanti di SAR, storia e antropologia e religioni ci sono, minoranza rispetto ai filosofi, la maggioranza immagino che sia di studi storico-artistici, decisa maggioranza, e però c'è anche lingue, traduzione, eccetera, eccetera, meno, vince alla grande studi storico-artistici, come era prevedibile d'altronde. Io devo dire che non ci vedo, francamente, uno dovrebbe fare delle cose selettive. Comunque, dopo che abbiamo finito di vedere quello per cui mi serviva il computer, lo riapriamo le tende, spero che nel frattempo. Ah, ma le luci tra l'altro. Diciamo che sono luci soffuse, vabbè. Dunque, di nuovo benvenuti. La lezione di oggi direi che è un po' dedicata alle istruzioni per l'uso del corso, alla presentazione del corso e vedere un po' che cosa cercheremo di fare in questo semestre. Il corso, come avete visto, si chiama Ernesto De Martino, Storia, Umanità, Mondo. È il terzo corso che faccio di fila su De Martino, ogni volta cambiando naturalmente testi di riferimento, sia di De Martino che i testi critici. Quello di quest'anno si chiama Storia, Umanità, Mondo, perché la mia idea originaria era quella di concentrarmi su un libro molto particolare di De Martino. Negli anni scorsi abbiamo visto La terra del rimorso, che era un'indagine sul tarantismo in Salento, che lui aveva fatto con una ricerca sul campo nel 59, e avevamo associato un libro molto più recente, il libro poi di De Martino, Terra e rimorso, uscito nel 61, un libro molto più recente di un antropologo che si chiama Giovanni Pizza, che si chiamava Il tarantismo oggi, perché la cosa interessante era che De Martino nel 59 aveva trovato un tarantismo morente, ridotto a brandelli, con poche tarantate, pochissime addirittura gruppi musicali che avevano un repertorio che si stava restringendo per la cura coreutico-musicale, e lo interpretava come un male. Essere tarantate voleva dire stare male. La notte della taranta è diventato uno dei più grandi, frequentati e gioiosi spettacoli che ci sono oggi sulla scena internazionale. Quindi il tarantismo ha cambiato di segno integralmente, e questo è avvenuto al capo di un lungo processo di costruzione di identità locali, di intervento di agenti locali, studiosi, gruppi di riproposizione musicale, eccetera, che non ci sarebbero stati se non ci fosse stato De Martino, e nello stesso tempo hanno rivoltato di fatto, di segno, l'esito delle ricerche di De Martino. Quindi era un caso molto interessante, Giovanni Pizza appunto l'ha studiato. L'anno dopo ci siamo occupati di Sud e Magia, che è un libro frutto delle ricerche fatte invece in Basilicata, quindi non in Puglia, in Basilicata, è dedicato appunto alla magia, bassa magia cerimoniale, la chiamava De Martino. Il valore per i contadini lucani del ricorso a pratiche magiche come forme di protezione, e lì dall'etnografia sulla magia, poi diciamo tutta la seconda parte del libro è dedicata a una interpretazione di carattere teorico in cui metteva alla prova alcune sue categorie interpretative fondamentali, come la presenza, che sia la presenza, la ricostruzione, il riscatto della presenza. Storia, umanità, mondo fa allusione a un libro appunto molto particolare di De Martino, perché non è più frutto delle sue ricerche sul campo come quelli che aveva pubblicato negli anni prima, ma era un po' un ritorno alle origini, cioè una ricerca teorica condotta su libri altrui che De Martino non è mai riuscito a pubblicare perché è morto prima, e si chiama La fine del mondo. È stato pubblicato nel 77 da una sua allieva e collaboratrice, Clara Gallini, ma non è un libro, è una grande raccolta di appunti, di osservazioni, parti più o meno pronte per la pubblicazione, parti che sono semplici schede di lettura. Quindi non è un libro che si può mettere in programma come la Terra del rimorso o Sud de Magia. Oltretutto è un libro enorme, cioè sono 700 pagine, quindi già per sforerebbe le cose accettabili per un esame da 6 crediti. E quindi la mia idea era proporvene delle parti, però non ho ancora deciso quali e soprattutto non ho ancora deciso come. Quindi diciamo è la mira a cui il corso tende, quello di arrivare a parlare dei temi della fine del mondo, ma ancora devo valutare esattamente come arrivare a farlo. Il programma d'esame, entriamo poi nel merito, e qui ci serve tutto questo martingegno del proiettore e del sito per vedere come è costruito, perché il programma d'esame essenzialmente è fatto di due parti, diciamo meglio tre. Uno è un libro semplice, normale, questo di Amalia Signorelli, Ernesto De Martino, Teoria antropologica e metodologia della ricerca, libro del 2015. Amalia Signorelli era stata anche lei un allievo di De Martino. Questo è un libro che ne parleremo ampiamente, cominceremo da qui. È un libro che si legge, si studia, si impara, e devo dire che ho scelto, questo l'avevo già usato l'anno scorso, ho scelto di continuare a usare questo e non un altro che avevo usato l'anno prima, proprio parlandone con alcuni di voi che hanno fatto l'esame l'anno scorso. Io dai compiti scritti, e ora parliamo di come funziona l'esame, avevo rilevato che c'erano, chi faceva bene il compito, c'era un'ottima rispondenza di quello che si tirava fuori da questo libro. Mi sembrava che avesse trasmesso bene la materia, che è un'introduzione generale all'opera di De Martino, più su un profilo diciamo teorico, cioè dei temi di cui si è occupato, che su un profilo con un taglio di carattere biografico o cronologico. C'è in fondo al libro una piccola vita e opera di De Martino, una piccola appendice utile, una promemoria, e quindi ho pensato di mantenere questo in programma, e quindi questo appunto ne parleremo per diverse lezioni entrando nel merito. È una cosa semplice, si studia. Le altre due parti del programma, che andremo a vedere poi in dettaglio, a commentare in dettaglio, sono una raccolta di saggi, 20 se non ricordo male ne ho contati, di solito piccoli. Una parte sono scritti di De Martino, una parte di altri autori che parlano di De Martino, e lì diciamo più o meno penso che riusciremo a parlarne di tutti. Comunque anche lì si vedrà alla fine se mantenerli tutti in programma o non, anche valutando appunto quello che si riesce a fare per la terza parte del programma d'esame, cioè le parti scelte, i brani dalla fine del mondo. Quindi contemperando esigenze di chiarezza, di esposizione e di comprensione da parte vostra e dimensioni umane del programma, insomma, ci si regolerà. Questa ventina di testi possono forse creare un effetto di disorientamento rispetto a un libro che inizia e finisce con un discorso coerente e filato. Però, diciamo, ora fra qualche minuto ne parliamo, diciamo, in dettaglio di questi testi. Io credo che compongano un filo di discorso abbastanza coerente. È una tecnica di allestimento di programma che ho già usato qualche anno fa in un corso su Gramsci, che lì ho proposto 46 letture, di cui, che però erano stratificate per importanza, non di tutte se era parlato nel corso. Alcuni erano più importanti ed erano, diciamo, obbligatori come letture per l'esame, altri consigliati e altri facevano un po' da sfondo, però anche lì l'esito è stato soddisfacente. Quindi non fatevi impressionare da questa grande numero di testi di riferimento, perché poi con l'aiuto del discorso di Signorelli e spero, diciamo, costruendo un filo di discorso insieme a lezione, i tasselli dovrebbero andare a posto. L'anno scorso già avevo avuto gli studenti di studi storico-artistici che sono al primo anno e quindi ero un po' preoccupato che, diciamo, iniziando gli studi si trovassero in difficoltà affrontando un tema specifico e delimitato di una materia che poi non avrebbero ulteriormente trattato, come gli studi antropologici. L'esito invece è stato buono, devo dire. Essendo voi numerosi, voi apprendisti storici dell'arte, evidentemente c'era dal 30 e lode al bocciato, quindi c'era di tutto. Però là, intervistando poi anche diverse persone, sia per l'esame sia, insomma, nel corso, nessuno ha segnalato delle difficoltà preliminari di comprensione e di relazione con un tema monografico specifico di una materia che non si conosce. Mia personale opinione, peraltro, è che se uno deve fare solo 6 crediti di un argomento, di una materia, risulta più comprensibile, più abbordabile un tema monografico e specifico che non un corso di base che prevede magari la lettura di 2 manuali. I manuali sono dei libri fondamentali. Non se ne può fare a meno dei manuali, ma sono anche i libri più incomprensibili che di solito uno deve affrontare. I manuali, perlomeno per la mia idea, per la mia esperienza, funzionano quando uno ci torna su e ci torna ancora su, e dopo che ha imparato e conosce quella materia dice: ah, ma ecco che cosa voleva dire Fabietti quando ha sintetizzato in quella maniera De Martino che non si capiva niente. Uno se lo impara a memoria o non, manca il contesto. Gli autori dei manuali non possono fare diversamente perché devono trattare tutto, e quindi sono indispensabili, bisogna passarci in mezzo con attraversare i manuali e usarli. Però se uno non ha il contesto della materia e quindi poi fa una seconda annualità e una terza, eccetera, spesso e volentieri rimangono molto estrinseci larghe parti di questi manuali. Se uno deve fare De Martino, il tarantismo, la magia, che cosa dice De Martino su storia, umanità, mondo, alla fine, secondo me, si riesce a costruire un microcosmo, un micromondo, possiamo dirlo, che si domina meglio. Se uno ci mette buona volontà, e ce la dobbiamo mettere insieme, almeno per l'esperienza anche dell'anno scorso, dei vostri colleghi, altrettanto matricola dell'anno scorso, lo si attraversa senza difficoltà. Gli studenti di filosofia di terzo anno sono studenti ormai rotti a un'esperienza. De Martino ha... Avete cambiato ordinamento. La fine dell'anno scorso era del terzo. Matricole anche voi. Però De Martino ha una formazione fortemente filosofica, quindi è pane per i vostri denti. Se cominciate da De Martino o cominciate da un altro, va bene lo stesso. No, mi sorprende perché appunto fino all'anno scorso erano, ce l'abbiamo da vari anni ovviamente, gli studenti di filosofia, fino all'anno scorso eravate di terzo anno, quindi eravate quelli esperti della situazione. Gli studenti di antropologia e quelli di lingua e traduzione eccetera sono una via di mezzo perché sono di secondo anno, però gli studenti di filosofia, di antropologia, De Martino intanto dovrebbero averlo già sentito menzionare dall'anno scorso, ma comunque diciamo è forse l'unico antropologo italiano internazionalmente noto, discusso e commentato, e anche La fine del mondo, poi ne parleremo, è una riprova di questo, quindi De Martino vi fa bene. Accennavo al fatto degli esami, dunque prima vi ho detto platea, concludiamo con la questione platea con due dettagli. Gli studenti di studi storico-artistici dovrebbero essere del secondo canale alfabetico, cioè lettere dalla N o M, una persona mi ha segnalato, ma io sapevo M, insomma, da M in giù, diciamo, e gli altri avrebbero potuto fare il corso di Carla Maria Rita. Qualcuno mi ha scritto dicendo posso cambiare canale, la risposta quest'anno è no, per motivi strettamente logistici, perché siete meno di quelli che si pensava, ma non siete pochi, e anche la professoressa Rita che ha fatto il primo semestre aveva l'aula di geografia piena. Vi rendete conto che gestire poi gli esami e anche il corso con numeri ingovernabili diventa un problema, quindi chi per caso fosse delle prime lettere dell'alfabeto farà l'esame da non frequentante con la professoressa Rita. Chiedo a tutti i frequentanti, come tutti gli anni, di mandarmi un messaggio email dicendo frequento il corso. Perché per qualsiasi, a parte il fatto che poi vedremo c'è un pezzo del programma che sarebbe riservato ai frequentanti, può non interessare, ma insomma è riservato ai frequentanti delle esercitazioni. Quindi io vorrei fare il quadro della situazione dei frequentanti, quindi a tutti, come tutti gli anni, chiedo di mandarmi una mail, eugenio.testa@roma1.it, dicendo frequento il corso, nome e cognome, e già che siete ben quattro corsi di laurea ditemi anche di che corso di laurea siete, gentilmente. Ve lo ridirò qualche volta, si sa per definizione che anche alcuni dei frequentanti più fedeli non scrivono, non è ovviamente un gran problema, però diciamo anche per comunicazioni veloci o per notizie che possono essere utili, oltre che per avere un quadro della situazione, vi chiedo di mandarmi una mail come frequentanti. Gli esami sono scritti, come avrete già visto. Questo sarà un po' un problema, perché avere molte decine di esami scritti per volta implica dei tempi molto lunghi di correzione, però questo è un problema mio. Gli esami ci sono ogni 15 giorni quando ci sono gli esami, quindi tra un appello e l'altro si vedrà di fare in modo di correggere gli scritti. Lo scritto è praticamente l'equivalente di un tema libero, cioè sono sempre domande di carattere super generale, che se uno dà un tema e dice dite quello che avete imparato da questo corso, ovviamente questo crea confusione. Quindi sono delle domande che danno una pista, aiutano a riordinare le idee e a indirizzarle secondo un percorso ragionevole, ma di carattere assolutamente generale. Sono 3-4 domande, non di più, con 3 ore di tempo per svolgere il compito. Per la sessione estiva abbiamo quest'aula, per la sessione autunnale, cioè a settembre, la sessione estiva vuol dire giugno e luglio, la sessione autunnale vuol dire settembre, avremo l'aula di paleografia. E a questo proposito vi devo dire anche che al momento quello che si sa è che io andrò via il 1° novembre del 2019, quindi gestisco, senza dare intenzione, gestisco gli esami in modo del tutto autonomo, quelli è normale, quelli della sessione estiva e quelli della sessione autunnale, cioè giugno, luglio e settembre. Se ce la fate a fare gli esami entro giugno, luglio e settembre, bene, se no non va, va bene lo stesso, nel senso che io collaborerò e quindi li farò io quelli della sessione invernale che completano l'anno, che si fanno a gennaio e febbraio, però li verbalizzerà un collega e vi dovete iscrivere con un altro collega, però li fareste con me. Diciamo che entro l'anno chiudiamo il pacchetto senza lasciare strascichi per gli anni futuri che sarebbe difficile gestire. Quindi, siete voi? No. Non è neanche ottimizzazione PC, vuole ottimizzazione PC, non gliela facciamo. Una cosa assolutamente sciocca, io ho sempre fatto pause dopo la prima ora di lezione, ma con tante persone forse è un po' irragionevole, perché io ci metto poco a entrare e uscire, voi no, quindi se non crolla proprio l'attenzione, forse diciamo fare le 2 ore filate, magari risparmiando qualcosa sulla fine, invece che fare l'intervallo del 15 minuti, terminiamo eventualmente qualche minuto prima. Dicevo che c'è una parte del programma che può essere che è riservata ai soli frequentanti e si chiamano esercitazioni di lettura e di scrittura. Trovate tutto su questa pagina di cui adesso poi parleremo. Non è una proposta che ha mai incontrato un grande successo, però chi ha fatto queste esercitazioni le ha fatte bene e ne è stato anche contento, cioè io sono stato contento dei risultati e chi si è sperimentato è stato contento di averle fatte. Voi sapete che i corsi sono fatti di un tot di ore di lezione, nel nostro caso 18 lezioni, totale 36 ore di lezione di aula e 12 ore di esercitazioni, seminari, attività varie che ogni docente organizza a modo suo. Quello che io ho proposto da qualche anno sono esercitazioni individuali, proprio nello spirito impara l'arte e mettila da parte. Non servono per conseguire voti, non c'entrano niente con l'esame, quindi non contribuiscono a migliorare o peggiorare la prestazione da esame. Non si devono necessariamente svolgere prima di sostenere l'esame, però sì nell'arco dell'anno, questo certamente. Che vuol dire esercitazione di lettura e di scrittura? Vuol dire che si scelgono insieme, io suggerisco qualcosa, ma qualsiasi suggerimento venga da voi può essere molto interessante, dei testi o anche dei film o insomma elementi diversi su temi più o meno pertinenti al corso, ai temi trattati durante il corso, sui quali o ci si esercita a scrivere, quindi si compone di una tesina, si impara a scrivere, che in un corso di triennale è raro, cioè non di solito non si scrive prima di fare la prova finale, cioè la tesi finale, che è una cosa piccola ma è comunque impegnativa. È un'occasione per esercitarsi nella scrittura, una scrittura di tipo saggistico, quindi si prendono 2, 3, 4 testi di riferimento, un testo e 2 film, una cosa del genere, e ci si lavora sopra. Quali testi di riferimento? Lo si concorda con me. Per il lavoro si valuta se discuterlo mentre si sta facendo, comporlo e poi discuterlo alla fine. Esercitazione di scrittura, stiamo parlando di 5-10 pagine come esito finale, quindi una cosa piccola, però diciamo è comunque un'occasione per cimentarsi in qualche cosa che normalmente non si fa. Esercitazione di lettura, un po' meno impegnativo, è sempre scegliere qualcosa come punto di riferimento, libri, film, e raccontarlo in pubblico, cioè invece che parlare io, parlate voi. Questa è una cosa che abbiamo sperimentato l'anno scorso, rifatto quest'anno al primo semestre, e anche questo ha funzionato. L'anno scorso i testi proposti erano di Carlo Levi e di Rocco Scotellaro, perché era su De Magia di De Martino, e questi due personaggi avremo occasione anche di menzionarli quest'anno, Scotellaro e Levi. Quindi delle persone che hanno lette Cristo si è fermato a Eboli o Contadini del Sud di Rocco Scotellaro e hanno relazionato in pubblico e ne abbiamo discusso insieme. Anche se era lo stesso testo, abbiamo avuto punti di vista diversi espressi da voi, e quindi quello magari è un po' meno impegnativo di una tesina, ma non è una cosa banale, perché implica una lettura critica, un confronto fra vari testi e raccontarlo ad altri. Quindi quello che io faccio 18 volte su questo tema per voi, voi lo fareste una volta per me e per i vostri colleghi che partecipassero, anche non avendo parte attiva, a questa esercitazione di lettura. C'è tutto il tempo per valutare entro la fine del corso chi pensa di voler fare l'esercitazione di scrittura o l'esercitazione di lettura. Ovviamente me lo deve dire, dobbiamo concordare qualcosa e poi metterci d'accordo per dare, nel caso dell'esercitazione di lettura, un appuntamento comune, collettivo, per le restituzioni, insomma, per permettere agli altri di sentire. Il tema, come vedrete man mano che lo verremo sviluppando, storia, umanità, mondo, che mira ad arrivare a discutere qualche tema del libro di De Martino che si chiama La fine del mondo, sottotitolo Contributo all'analisi delle apocalissi culturali. De Martino usa questa categoria delle apocalissi culturali. Il tema della fine del mondo visto sotto il profilo non necessariamente, e non è questo il suo interesse principale, della fine dei tempi dopo i quali la storia dell'umanità finisce, ma piuttosto come la fine di un mondo dopo il quale ne viene un altro. E spesso si tratta di fine di mondo provocata, cercata, costruita al fine di costruirne un altro e di farne nascere un altro. Questo naturalmente è un tema fondamentale nella storia delle religioni, perché la fine del tempo umano è, diciamo, una proposta corrente da parte delle religioni. E qui De Martino fa tutti dei ragionamenti molto, diciamo, approfonditi. Lui è stato uno storico delle religioni, oltre che un antropologo, su quanto però l'idea che il mondo finisca in realtà fa vivere il mondo. Nessuno ha mai visto la fine del mondo, se ne è sempre parlato, tutte le religioni ne parlano, ma nessuno l'ha mai vista nel corso della propria vita e nel corso della storia dell'umanità precedente. Di fatto i temi della fine del mondo, trattati in termini anche religiosi, servono a far funzionare il mondo, servono a vivere, sono parte della vita e della storia umana. De Martino in questa opera riflette su questi temi, ma se lo pensiamo appunto nei termini che dicevo prima, cioè la fine di un mondo, e ciascuno di noi sperimenta, può sperimentare, voi ancora no, ma nel corso di una esistenza si assiste a fine di mondi e nascite di altri mondi, in questi termini possono essere lette cose molto diverse fra di loro, e quindi l'idea di fare un'esercitazione di scrittura o di lettura può veramente far sbizzarrire la fantasia, e in questo senso potrebbe essere anche stimolante per voi e interessante per tutti noi sentire come ciascuno, dopo un po' che ne sente parlare a un corso, si immagina di poter collegare i temi trattati a lezione con altre cose che apparentemente non c'entrano niente. Io qui ve ne accenno soltanto poche per darvi un'idea, e poi di questo non parleremo più, perché appunto se qualcuno vorrà fare questa esercitazione ne riparleremo individualmente e poi ci metteremo d'accordo. A me è venuto in mente che una cosa che c'entrava col concetto di fine del mondo era questo libro che ho letto l'anno scorso, perché mi era capitato di conoscere a casa di un'amica e collega l'autrice. Il libro si chiama Il mio nome è Victoria, e lo ha scritto Victoria Donda, che è una tuttora giovane donna argentina, che questo libro racconta la sua storia di rinascita, perché lei era una di quelle che durante il periodo della dittatura militare, cioè dal 76 in poi in Argentina, erano figlie di oppositori del regime golpista, i cui genitori venivano uccisi dai golpisti, i figli tenuti, rapiti, affidati a, di solito, persone che avevano a che fare con la gestione del potere golpista. Victoria Donda, che allora si chiamava, ho dimenticato come, ma ovviamente quando i bambini poi vengono, i neonati, presi dalle mamme, che poi muoiono, vengono uccise, e affidate ad altre famiglie, hanno una identità completamente diversa. Quella è per loro la vera identità. Victoria per 27 anni ha vissuto come nome che comincia con la Analia. Ha vissuto come Analia in una famiglia molto regolare, per bene, per benista, genitori affettuosi a cui lei voleva molto bene. A 27 anni ha scoperto che non erano quelli i suoi genitori, e ha saputo anche chi erano i suoi veri genitori. È o non è la fine di un mondo? Ti crolla o no il mondo addosso se la tua famiglia con cui stai bene e che ti vuol bene non è la tua famiglia? La cosa incredibile della vita di questa persona è che lei aveva cominciato a replicare la vita di sua madre, che era un attivista di sinistra dei Montoneros, appunto per questo rapita e uccisa dai militari, aveva cominciato a fare attività politica, scontrandosi col papà in particolare e diventando un attivista col carattere, col piglio, con l'atteggiamento esattamente identico a quello della sua mamma vera, ma non sapeva che esisteva questa figura. Finiamo qui perché sennò passa tutto il tempo a parlare di Vittoria, ma insomma, anche se non ci fate l'esercitazione di lettura, se vi leggete il libro non è male, perché è veramente interessante come storia. Esisteva questa organizzazione che conoscerete, delle nonne, prima mamme, poi nonne della Piazza di Maggio, che studiano, sanno che c'erano centinaia e centinaia di questi bambini in giro che erano loro nipoti, cioè i figli dei loro figli uccisi dai golpisti, e ne andavano in cerca. Ma anche lì era una cosa complicatissima, perché c'erano persone che hanno reagito malissimo a questa scoperta, non volevano. La tua vita normale, di persona normale, Vittoria, era diventata una persona attiva che si mostrava in pubblico, aveva una vita pubblica, eccetera, quindi magari è un po' diverso, ma persone che vivono una vita normalissima, che all'improvviso se la vedono sconvolgere e finiscono sotto l'occhio dei riflettori, perché i casi poi diventano ovviamente pubblici, i genitori vengono processati, cioè si innesca una spirale molto difficile. Ovviamente queste nonne ci andavano con i piedi di piombo, ma proprio tanto, con enorme cautela. Però alla fine, insomma, la rivelazione c'è stata, lei inizia una nuova vita, ha continuato a far politica, è stata eletta come la più giovane deputata del Parlamento argentino a un certo punto, e ha raccontato qui la sua storia, che è proprio una storia di attraversamento di un'esperienza di fine di un mondo e rinascita, che però non è un azzeramento. Lei ne parla molto discretamente dei suoi genitori falsi, non li odia assolutamente, dice non sono pronta ancora a parlarne, ma non ha affatto rinnegato quello che di buono da loro ha avuto. Quindi potete immaginarmi la complessità della vita di una giovane donna attraversata da queste cose. Quanti mondi finiscono e quanti ne rinascono in questa esperienza. Ma pensavo anche a un libro molto bello che si chiama in italiano Furore, che è scritto negli anni 30 da un romanziere americano, Steinbeck, che racconta la grande migrazione interna da alcuni stati centrali degli Stati Uniti d'America verso la costa ovest, verso la California essenzialmente, perché lì era finita la loro vita, effettivamente. Era una situazione tra malgestione umana e guai climatici. Migliaia e migliaia di persone erano, le loro contadini erano finiti senza lavoro, cioè non c'era il terreno dove loro lavoravano e vivevano, si era desertificato. Quindi c'è una migrazione interna agli Stati Uniti verso la costa ovest per cercare una nuova vita. Ed è il racconto, basato anche su inchieste sul campo che Steinbeck ha fatto, eccetera, di una famiglia attraverso questa migrazione interna. È un tentativo di ricostruzione di una nuova vita, dove si narra la fine veramente di un mondo che ha riguardato migliaia di persone e il tentativo di avvio di una nuova vita, difficilissimo, frustrantissimo, e che veramente somiglia a quello di cui le cronache di oggi ci parlano, con il problema della migrazione e degli invasori che vengono qui a levarci il lavoro, la vita, la casa, eccetera, eccetera, e che bisogna stoppare lontano dalle nostre coste. Anni 30, Stati Uniti d'America, suona molto familiare a problematiche attuali. Si dice che Furore in inglese si chiama The Grapes of Wrath. Grapes è l'uva, ma nome plurale, cioè, come dire, il grappolo, però è il nome dell'uva, e wrath è odio, rabbia, perché i frutti dove loro vanno, dovrebbero andare a coltivare, eccetera, appunto, sono intrisi di rabbia e di odio che loro si portano dietro, i migranti, e con il quale vengono accolti dalle popolazioni dove tentano di, che abitano i luoghi dove loro tentano di installarsi. È un libro molto duro e si dice che sia un libro da comodino del buon Bruce Springsteen, che infatti ci ha scritto anche una canzone che si chiama The Ghost of Tom Joad. Tom Joad è uno dei protagonisti del libro, e lui ha scritto questa ballata, The Ghost of Tom Joad. Quindi è molto presente anche nell'immaginario moderno delle comunicazioni di massa negli Stati Uniti d'America. Apocalypse Now, il film di Coppola, c'ha la parola apocalissi nel titolo. Come sapete, è la trasposizione filmica del romanzo Cuore di tenebra di Conrad. Cuore di tenebra è stato scritto nel 1902, basato su un'esperienza diretta di Conrad, che prima di fare lo scrittore faceva il marinaio, cioè il capitano, non marinaio semplice, comandante di navi. Si è trovato in Congo, ha assistito, doveva gestire un battello commerciale per i colonialisti belgi, ha assistito a come funzionava il dominio coloniale belga, e ne racconta in Cuore di tenebra. Anche questo è un libro bellissimo. E Coppola ne ha fatto una trasposizione filmica ambientando in Vietnam, pensando il film prima che finisse la guerra del Vietnam, in cui la grandissima potenza americana è stata sconfitta dai vietnamiti, e quindi è stata una vera tragedia anche quella, una fine di mondo vissuta giorno per giorno. Questo visto con gli occhi degli americani, naturalmente, o una rinascita di mondo vista con gli occhi dei vietnamiti. È anche questo un film che a me è piaciuto molto, e mi sembra una delle operazioni più intelligenti di trasposizione di libro in film, che è completamente diverso il film dal libro, ma ne mantiene molto. Cioè, chi ha letto Cuore di tenebra e vede il film veramente vede un gioco di rimandi molto interessante. Non fate l'esercitazione di lettura e di scrittura, ma leggete Cuore di tenebra e guardate Apocalypse Now se non l'avete visto. Idem vale per due, poi basta con questi esempi, film di un signore che si chiama Clint Eastwood, che è un grande cineasta, un conservatore accanito, sostenitore addirittura di Donald Trump, ma di una straordinaria intelligenza nelle sue opere filmiche. Nel 2000, metà degli anni 2000 e 2006, ha fatto due film. Uno si chiama Lettere da Iwo Jima e uno Le bandiere dei nostri padri, che parlano dello stesso evento, cioè la battaglia di Iwo Jima, che si svolge all'inizio del 45. Iwo Jima era una isola giapponese e segna la svolta della guerra definitiva, con la sconfitta del Giappone e la vittoria degli Stati Uniti, perché finalmente gli americani mettono piede sul suolo giapponese, cioè i giapponesi con Iwo Jima perdono il primo pezzo di suolo patrio, e quindi le tentano tutte per resistere, cosa impossibile ormai visti i rapporti di forza. E Clint Eastwood ha raccontato la storia da due punti di vista diversi, appunto in modo molto intelligente, perché uno è Lettere da Iwo Jima, che sono le lettere di un militare giapponese che si hanno, non si è inventato Clint Eastwood, che scrive a casa la sua esperienza mentre sta lì e aspetta che il suo mondo finisca, perché si sa, non possono vincere, stanno lì ad aspettare di soccombere. Resisteranno molto, ma non potevano non soccombere, e questo militare racconta, e quindi si vede dal punto di vista dei giapponesi l'attesa di questo attacco americano raccontato attraverso le parole di uno di loro, mentre le bandiere dei nostri padri è dal punto di vista dei vincenti americani, tanto vincenti che il film è concentrato su un episodio specifico. C'è una famosa fotografia in cui si vedono dei marines o un marinaio americano che piantano la bandiera su un monte nell'isola, che è il simbolo della vittoria, tanto quanto gli elicotteri che scappavano dall'ambasciata americana di Saigon con la gente attaccata ai predellini era il simbolo della sconfitta. Questa, decenni dopo, questo piantare la bandiera americana e fotografati in bella composizione era il simbolo di ce l'abbiamo fatta. Si sarebbe conclusa con le bombe atomiche, ma quindi ci mancava ancora un po', però ormai era definito. Quella è una messa in scena, cioè è un allestimento per il fotografo, è il primo passo di un'operazione di propaganda. Quindi c'è tutto un discorso anche sulla costruzione dell'immaginario attraverso le comunicazioni di massa nel film, ed è però raccontato dal punto di vista degli americani. Quindi questa fine e rovesciamento di mondo che avviene lì in Estremo Oriente all'inizio del 45, Eastwood lo racconta con questi due film, con due sguardi contrapposti. Eastwood è americano, è conservatore, un uomo di destra, ma ci offre due punti di vista complementari e opposti, due esperienze umane relative alla stessa evento. Spesso il concetto di fine del mondo, l'approccio alla fine del mondo, eccetera, c'entra con la guerra. Mi ero preparato anche l'esempio di Vasily Grossman, ma ve ne faccio, se qualcuno è interessato ne parliamo in separata sede, che era la guerra, la battaglia di Stalingrado, la guerra in Europa, quando gira il vento e la potenza trionfante tedesca comincia a subire uno scacco sul suolo europeo. La guerra spesso è al centro di questa esperienza, però appunto non necessariamente. Esercitazione. Se qualcuno è interessato, vedete, i temi su cui ci si potrebbe allargare e sbizzarrire sono davvero molti. Secondo me sarebbe interessante cogliere questa opportunità. Vedete voi, ripeto, non danno nulla per l'esame, non servono per l'esame, sono svincolate dall'esame, è solo un arricchimento personale che, se volete, diciamo in dialogo diretto con me, si può tentare di realizzare. E veniamo finalmente al motivo per cui abbiamo messo in piedi la faccenda del computer. Uno strumento di lavoro fondamentale che probabilmente avete già visto è questo sito che io gestisco, che trovate all'indirizzo www.etesta.it. Perché è importante? Perché è uno strumento di comunicazione fra me e voi, che vi fa comodo e vi serve. Che cosa ci trovate essenzialmente in questo sito? A parte informazioni pratiche del tipo inizio delle lezioni, calendario, date degli esami e cose del genere, e istruzioni pratiche varie, ci sono essenzialmente tre cose nel sito. Se vediamo la pagina dell'anno scorso si vede meglio, perché quella di quest'anno c'è ancora solo il programma, sul quale adesso torniamo. Ci sono tre cose essenzialmente utili: il diario delle lezioni, cioè il diario dei treni trattati. Ogni lezione dopo io tra una lezione e l'altra, qualche volta in poche parole, qualche volta lungamente, dico di che cosa si è parlato. Questo può essere utile come guida, quindi come vedete diventa una cosa anche abbastanza lunga alla fine del corso, può essere una cosa utile alla fine come guida per orientarsi sia per i frequentanti che per i non frequentanti in come avvicinarsi ai testi del corso. Come sono stati trattati a lezione può essere una guida, un punto di riferimento, niente di indispensabile, uno si può tranquillamente leggere i testi in programma e se la cava in autonomia, però diciamo avere gli appunti ufficiali del corso, che qualche volta, ripeto, sono lunghi come li potreste prendere voi, altre volte sono molto sintetici e semplicemente sono titoli, rinvii, eccetera, però può aiutare a seguire un percorso ordinato nella preparazione dell'esame, rileggendoselo alla fine tutto insieme. Ci trovate l'audio delle lezioni. Io uso ormai da qualche anno registrare le lezioni e le pubblico sul sito tra una volta e l'altra, e quindi, come vedete qui, venerdì 24 novembre dell'anno scorso, audio della lezione, prima parte, seconda parte. Uno si può scaricare l'audio, anche qui non serve assolutamente. Se non serve, se qualcuno trova utilità, qualcuno per esempio mi ha raccontato qualcosa a cui non avevo minimamente pensato, io pensavo più che altro ai non frequentanti, no, un ragazzo un paio di anni fa mi disse: no, ma io lo trovo utile perché così a lezione non prendo appunti, non sto a impazzirmi a tentare di scrivere tutto quello che lei dice, sto a sentire punto e basta, poi a casa con comodo me lo riascolto e mi faccio la mia scheda, i miei appunti, ci lavoro sopra in separata sede. Mi è sembrato un approccio intelligente, e ci sono testi che servono per l'esame e materiali vari. I testi, ora ne parliamo per parlare appunto del programma di quest'anno. Vedete, nel primo dicembre dell'anno scorso, quando il testo di riferimento di Martino era su De Magia, il primo dicembre si parlava si cominciava a parlare del libro appunto su De Magia. L'edizione di riferimento che abbiamo usato l'anno scorso era una nuova edizione Donzelli del 2015, con una nuova introduzione di Fabio Dei e Antonio Fanelli e altri materiali nuovi che venivano proposti per quel libro. L'introduzione, l'indice e la premessa li ho messi sul sito, quindi anche se non usava un'altra edizione senza questi materiali, mettendo insieme quello che si poteva scaricare da qui e il testo che poteva prendersi da Feltrinelli, vecchia, più piccolina ed economica, ricostruiva il panorama completo. Così come altre cose di cui mi capita di parlare a lezione, per esempio i riferimenti che ho menzionato fino adesso per le esercitazioni, gli esempi fatti eccetera, io li appunto in questa sede, e se c'è qualche cosa che si può scaricare la metto a disposizione per scaricare. Il programma di quest'anno è in buona parte scaricabile, per l'appunto. Come dicevo prima, è fatto di tre parti: il libro della Signorelli, la parte finale su fine del mondo, in mezzo ci stanno una ventina di testi che sono tutti scaricabili da qui. Questo è quello che in gergo universitario si chiama dispensa, che originariamente era una cosa stampa, naturalmente qualcuno continua a farlo col 100 fotocopie, io se posso metto il PDF online. E quindi ho costruito un percorso sul programma di quest'anno per cui c'è il libro della Signorelli che un po' ci fa da guida e col quale cominceremo, e ci sarà una discussione di questa ventina di testi che potete scaricare tutti, che ci accompagneranno finalmente a riflettere su qualche parte, qualche tematica della fine del mondo. I testi che sono proposti qui hanno dei sottoinsiemi, sono disposti secondo un ordine, ma insomma, l'ordine non è fondamentale, ma l'ordine, diciamo, indica alcuni sottoinsiemi. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 testi di 7, poi c'è la fine del mondo, 7 testi di Ernesto De Martino. I primi 4, intorno alla storia del mondo popolare subalterno, note lucane, ancora sulla storia del mondo popolare subalterno e note di viaggio, 3 sono quelli importanti, intorno alla storia del mondo popolare subalterno, note lucane e note di viaggio, sono 3 saggi, 49, 50 e 53, quindi tutti e 3 precedenti alla scrittura delle 3 monografie cosiddette meridionaliste di Martino, Morte e pianto rituale, Sede e magia e La terra del rimorso. Poi questo discorso lo riprendo, diciamo, filatamente, dando qualche elemento di biografia de martiniana. Ma la cosa interessante è che la tematica storia, umanità, mondo, e cioè, per anticipare, il fatto se le classi subalterne, i contadini, le plebi rustiche, come anche De Martino da qualche parte dice, facciano o non facciano parte della storia dell'umanità. Sì, dice De Martino, sì, dicevano allora una parte di queste classi subalterne, partiti di sinistra, sindacati, eccetera. No, dicevano autorevolissimi maestri di pensiero come Benedetto Croce, che era il maestro di De Martino, non ha mai studiato formalmente con Croce, anche perché Croce non ha mai insegnato all'università, è stato il più importante intellettuale italiano almeno fino alla metà del Novecento, influentissimo nel panorama culturale italiano, non ha mai avuto incarichi universitari. Benedetto Croce, per Benedetto Croce e per i suoi discepoli osservanti, si fa storia solo del positivo, e le classi subalterne non hanno nulla da dare e da dire per la storia dell'umanità, non ne sono autori, ne sono vittime, ne sono oggetti passivi, non ne sono autori. Tutto l'impegno teorico e anche politico di De Martino consisteva in una polemica contro questa posizione e nel tentativo di smentire in teoria e in pratica questa posizione. Vedremo articolatamente come, dove e quando, ma questo tema è già adombrato, presente ovviamente, teorizzato e tematizzato nella fine del mondo, ma già presente in questi scritti, fine anni 40, inizio anni 50, che segnano il suo passaggio da una prima fase di studio squisitamente teorico, con i suoi primi libri Naturalismo, Storicismo, Letologia e Mondo Magico, ne riparleremo, alla fase etnografica, cioè delle inchieste sul campo, lui che va, organizza anche in modo innovativo con dei gruppi di lavoro, delle equipe multidisciplinari, lui era il capo indiscusso, ma aveva una serie di collaboratori, sul campo per 10 anni, tanti soggiorni, mai lunghi, ma tanti, in Lucania, in Basilicata, tra il 49 e il 59, e infine nel 59, nell'estate, in Salento per il tarantismo. Questa fase 49-59 produce i tre libri importanti, Morte e pianto rituale, su De Magia, La terra del rimorso, e si apre con alcuni saggi, questi tre, intorno alla storia del mondo popolare subalterno, Noto Lucano e Note di viaggio, che, nei quali troviamo molto materiale, perché comincia ad avviarsi una riflessione frutto di questa attività etnografica, ma si adumbrano anche dei temi che si portava dietro dalla scrittura del mondo magico che è stampata nel 48 e che si porterà avanti e che ritroveremo fino agli appunti e al materiale preparatorio della fine del mondo. Poi ci sono, sempre di De Martino, tre testi che in qualche modo ci avvicinano alla fine del mondo, che risalgono al periodo in cui lui se ne stava occupando. Pubblicato La terra del rimorso nel 61, lui nel 59 aveva di fatto concluso una parte della sua vita, quella della ricerca sul campo e dell'impegno più direttamente politico, e aveva avuto la cattedra di storia delle religioni a Cagliari. Quindi aveva cominciato il suo insegnamento ufficiale come docente universitario e aveva cominciato a ragionare e a raccogliere materiale per questo libro che non riuscì poi effettivamente a pubblicare in vita, La fine del mondo, ma comincia a scriverne. Ce ne sono tracce in qualche conferenza che poi è stata pubblicata, ci sono un paio di scritti che sono questi due: Il problema della fine del mondo, che è il testo di un suo intervento a un convegno, e Apocalissi culturali e Apocalissi psicopatologiche, che già, diciamo, adombra i temi di fondo e la struttura anche del libro La fine del mondo. Prima avevo cominciato una frase che poi non ho finito: il contraltare a le apocalissi culturali, cioè la fine di un mondo e la nascita di un altro, è l'apocalissi psicopatologica, cioè la fine del mondo. Io sono malato, io sono schizofrenico, io ho delle patologie psichiatriche, il mio mondo è finito, e se è finito il mio mondo, è finito il mondo, non ce n'è altro, non posso ricostruirlo. Il delirio da fine del mondo è una tipologia di testimonianze di fonte medica e psichiatrica sulle quali De Martino si interroga molto, perché sono quelle che portano all'eccesso, nel senso che poi non c'è ritorno indietro, non finisce un mondo e ne ricomincia un altro, salvo che non si riesca a fare ovviamente un percorso di guarigione. Allora sì, certo, ma colto nel momento viceversa dello stato patologico esibisce il caso limite. Quindi apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche sono due elementi che si richiamano e si rispondono l'un con l'altro, e sul quale De Martino si è molto interrogato sulle apocalissi psicopatologiche. Indagando la letteratura specifica, questo saggio, diciamo, lo tematizza nel modo in cui poi sarà ripreso ampiamente, più ampiamente nel libro, sarebbe stato ripreso secondo le sue intenzioni nel libro La fine del mondo. Rapporto sull'aldilà è un'intervista molto particolare e interessante che questa giornalista Fausta Leoni realizzò con Ernesto De Martino morente. Lui non lo sapeva, almeno si ritiene che non lo sapesse, ma era molto malato, insomma, e viene intervistato sul tema della morte. Quindi un moribondo che sta lavorando teoricamente sul tema della fine del mondo, che parla della morte. E poi una serie di riflessioni che riguardano anche la sua vita e i temi di cui si stava occupando. Un colloquio con Ernesto De Martino di Cesare Cases è un'altra, non intervista formale come quella della Leoni, erano amici Cesare Cases, che era stato un importante, era un germanista ma era un intellettuale molto importante, amico di Ernesto De Martino, che lo va a trovare appunto in ospedale, lui malato, e parlano. Però se Cases e De Martino parlano, avranno parlato anche di un sacco di stupidaggini, giustamente, però escono fuori anche cose che non sono soltanto tali. E Cesare Cases, dopo la morte di De Martino, ha scritto l'esito di questo loro incontro con De Martino malato, sempre con riflessioni appunto sui temi di cui si stava occupando allora, progettando di portare avanti questo lavoro sulla fine del mondo. E c'è poi un altro piccolo scritto di Franco Fortini, che commenta il colloquio tra Cases e De Martino. Altri due scritti sono molto vicini come epoca, quindi c'è un gruppo di scritti di De Martino fine anni 40, primi anni 50, in cui vediamo all'opera questo tema, l'irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, così si esprime De Martino, fine anni 40, inizio anni 50. Ci portiamo nel 64-65, quando De Martino sta già lavorando alla fine del mondo, ne scrive pubblicamente e viene interrogato privatamente, e abbiamo questo gruppetto di saggi di questo periodo tutti insieme, che si concludono con due commemorazioni di Ernesto De Martino, appena morto, entrambe nel 65, un mese dopo la morte di De Martino. Ci fu una discussione presso una libreria che allora esisteva, la libreria Einaudi a via Veneto a Roma, a cui parteciparono varie persone, tra le quali Alberto Mario Cilese. E qui c'è il testo, che è tuttora inedito, anche se deve uscire sulla rivista Lares, dell'intervento di Cilese in ricordo di Ernesto De Martino, sempre dello stesso identico periodo. Altri interventi di Enzo Paci, Carlo Levi, Diego Carpitelli e Giovanni Gervis, che parlano alla radio del De Martino appena morto. Ora, è vero che di norma quando un personaggio importante muore è un po' difficile che qualcuno prenda la parola per parlarne male, quindi il genere commemorazione ci si può aspettare che sia un genere un po' scontatamente celebrativo. Se facciamo la tara alla scontatezza della celebrazione, il senso di aver messo queste due cose qui, a parte che era il concludere questo gruppetto di testi, ultimi De Martino, primi non De Martino, 64-65, era anche per schierare una serie di nomi che nel corso del corso torneranno tante volte, anche come testi da leggere, ma sicuramente come commenti, ne parla la Signorelli, ne parleremo commentando gli altri testi. Cilese, Enzo Paci, Carlo Levi, Diego Carpitella, Giovanni Gervis sono state tutte persone importanti per De Martino e per le quali De Martino è stato molto importante. Lo vedremo man mano. Accenniamo soltanto che Alberto Mario Cilese è stato amico nemico di De Martino, lo accenneremo più in là, ma comunque la figura più importante negli studi antropologici italiani dopo De Martino, dopo, forse si può dire, se ci pensi, arrabbia come statura, ma soprattutto come cronologia. Cioè, De Martino muore nel 65, Cinese morto nel 2011, ed è stato il rifondatore moderno della demologia italiana, cioè della, che studi che qui si chiamano storia delle tradizioni popolari. Non molto in dialogo con De Martino, per la verità, ha seguito altre piste, ma figure di niente, e sono stati molto in relazione loro due fra di loro, e ne parleremo. Enzo Paci era un filosofo più grande di De Martino, che è stato un interlocutore intellettuale importante per De Martino, un esponente di quello che fu detto l'esistenzialismo positivo italiano, che è una delle correnti filosofi che è stato uno degli ingredienti importanti per De Martino, per le sue riflessioni, ma non solo per la fine del mondo, fin dai tempi del mondo magico. E quindi Enzo Paci qui fa il moderatore, ma interviene. Carlo Levi è l'autore del Cristo si è fermato a Ebolo e di tante altre cose, 1945, che è uno di quei libri che ha dato la spinta a De Martino per andare sul campo e farsi etnografo e non solo teorico. Se non avete letto Cristo si è fermato a Ebolo, leggetelo. Diego Carpitella è stato quello che in Italia, insieme a Carlo Levi, ha inventato l'etnomusicologia, cioè lo studio antropologico delle tradizioni musicali popolari, ma è anche uno stile di analisi non solo sulla musica popolare, ed è stato quello che si è inventato anche lo studio della cinesica, cioè del linguaggio dei gesti. È stato un grande innovatore Diego Carpitella e accompagnava sempre De Martino come tecnico del suono. Cioè De Martino non era un alfa musico, come diceva lui, non capiva nulla di musica, di canto popolare, eccetera. Carpitella, che aveva una formazione musicologica, gli faceva le registrazioni delle tradizioni musicali che incontravano in Basilicata e in Puglia, e lo ha accompagnato praticamente in tutte, quasi tutte le sue spedizioni sul campo. Giovanni Gerbis era uno psichiatra e psicologo, e De Martino ha dialogato molto con lui. In origine addirittura Il mondo magico era stato pensato come un libro a quattro mani con Gerbis. Partecipa in qualità di medico, psicologo e psichiatra alla spedizione sul tarantismo in Salento. È stato un interlocutore appunto importante per De Martino, per questo aspetto per lui fondamentale, diciamo, della tematica psicopatologica negli studi culturali. Quindi, diciamo, mettere insieme questa commemorazione, al di là dei contenuti, ma ci sono dei contenuti interessanti che dicono, ci offre anche l'occasione per radunare un gruppo di persone importanti per De Martino e per le quali De Martino è stato importante. I saggi successivi ne abbiamo due, di Pietro Clemente e di Carlo Ginzburg. De Martino dentro di noi, appunti tra storia e genealogia, De Martino, Gentile Croce, su una pagina del mondo magico, che sono due diciamo saggi un po' di interpretazione di carattere generale o di singoli aspetti che però danno qualcosa di interessante sul piano generale su De Martino, di due autori che anche qui ci tenevo a mettere in ballo, cioè Pietro Clemente e Carlo Ginzburg. Pietro Clemente è un antropologo italiano, è appena smesso dall'insegnamento da qualche anno, ha insegnato lungamente qui a Roma, anche allievo di Alberto Mario Cirese. E Carlo Ginzburg è uno dei più importanti storici italiani, che però di De Martino si è occupato più volte, fin dall'inizio della sua carriera, quando scrisse il suo primo libro, Il Benandante, nel 66, ebbe un dialogo teorico importante con il mondo magico di De Martino e, insomma, stabilì anche un rapporto diretto di persona con De Martino e ha continuato a occuparsene nel tempo. Purtroppo di Carlo Ginzburg, come anche di un altro autore che avrei voluto molto rappresentare e non ho potuto, Daniel Fabre, ci sono delle cose interessantissime sulla fine del mondo, ma sono in francese, sul libro La fine del mondo, ma sono in francese, quindi non si può proporre. Li linkerò quando ne farò menzione a suo tempo, quando ci arriviamo. Quindi chi vuole fare esercizio di francese o legge il francese se lo può utilissimamente leggere, però non si possono mettere in programma ufficiale d'esame. Però ritengo importante dare voce a Clemente e a Ginzburg in questo contesto demartinologico. Finalmente l'ultimo gruppo di testi proposti riguarda esattamente il libro La fine del mondo e quindi ci porta poi alle tematiche specificamente relative alla fine del mondo, e c'è l'introduzione scritta da Clara Gallini e Marcello Massenzio all'edizione 2002 della Fine del Mondo. Come avevo accennato prima, il libro fu edito da Clara Gallini nel 77, quindi 12 anni dopo la morte di De Martino, ne parleremo anche di questo, ebbe una vicenda molto travagliata. Un importante storico delle religioni, il collega amico di De Martino, Angelo Brelic, da subito mise in piedi un gruppo di lavoro, di cui faceva parte anche la Gallini, per dare alle stampe questo enorme materiale che si sapeva esistente, messo insieme da De Martino, e dargli una qualche forma, perché comunque De Martino ha lasciato delle ipotesi di indici, dei percorsi, c'erano i saggi che abbiamo menzionato prima che davano un'idea del suo approccio, quale avrebbe potuto essere in via definitiva. Questo gruppo di lavoro non ha prodotto il risultato definitivo, lo ha fatto Clara Gallini da sola nel 77. Nel 2002, sempre in Napoli, lo ha ristampato con una nuova introduzione. E questa è una cosa importante nella storia degli studi, perché la prima edizione, e lo vedremo in vari testi discussi, nei vari testi di quelli che vengono subito dopo, ne discutono, Clara Gallini nella prima introduzione al mondo magico ne prendeva anche molto le distanze dal mondo magico. Faceva una serie di critiche, lo metteva un po' a distanza, vuol dire non possiamo non pubblicarlo, però nel 2002 questi però cadono e c'è un ripensamento anche da parte della Gallini stesso in dialogo con Marcello Massenzio, e quindi è una nuova presenza di De Martino, Fine del Mondo, negli studi italiani nel 2002. C'è questa introduzione, non metto anche quella della Gallini del 77, che sono quasi 100 pagine, quindi ne parleremo, ma non vi si chiede di leggere anche quella. E gli ultimi, ho saltato una cosa, non ce l'ho messa? Ci deve stare. Ricordo Ernesto De Martino, Racconti, Carlo Ginzburg, Clara Gallini, Marcello Massenzio. Oh bella, non c'è. Allora ci manca, ce la devo mettere. È un dibattito molto interessante in cui ci sono la Gallini, Ginzburg, Lombardi, Satriani e altri, pubblicato su Quaderni Storici, di Tavola Rotonda sull'uscita del 78 della prima edizione del Mondo Magico. Quindi si incrociano punti di vista diversi. Vediamo che già, per esempio, Ginzburg fa delle critiche a questa introduzione, ai tratti polemici della Gallini alla prima introduzione sul mondo magico. È un testo del 78, non so perché non compare qua, ma insomma ce lo metto oggi. E quindi quello, diciamo, è un testo che è proprio a ridosso della prima uscita del mondo magico. Gli ultimi, infine, di fatto, Marcello Massenzio, Fine del mondo, Fine di mondi, Eugenio Imbriani, Ernesto De Martino, La fine del mondo e La paura dell'eterno ritorno, ancora Marcello Massenzio, Osservazioni sui tratti distintivi dell'edizione francese dell'opera posta di De Martino, Emmanuel Terré, Ernesto De Martino, filosofo, storico, antropologo, Fabio Dei, Tra storie e design, Dove stava andando De Martino. Qui siamo tra 2017 e 2018, cioè ora, perché nel 2016 è uscita una edizione francese della Fine del mondo, curata da Daniel Fabio, Marcello Massenzio e Giordana Sciarutini, che non è solo una traduzione in francese, ma è un rifacimento del lavoro originario della Gallini, cioè riattingendo agli archivi di De Martino, che nel frattempo erano stati anche digitalizzati, hanno smontato e rimontato il lavoro di Gallini, togliendone una serie di passi, aggiungendone altri e disponendo il tutto in una successione diversa da quello che aveva nell'edizione del 77. Quindi è un'altra Fine del mondo, questa fatta da questi tre curatori per l'edizione francese, e è tutt'altro che irrilevante questa operazione, perché ora Einaudi la porterà in italiano, cioè ci sarà una nuova edizione della Fine del mondo in italiano, che è la trasposizione di quella francese, cioè verranno presentati, come nell'originale di De Martino, che non c'è bisogno di ritradurre dal francese, i testi di De Martino come li hanno scelti Sciarupì, Massenzio e Fabre. Daniel Fabre, che menzionavo prima, è stato un antropologo francese, purtroppo morto molto prematuramente nel 2017, mi sembra, o 16, che ha insegnato anche in Italia, si è molto occupato di tradizioni degli studi antropologici italiani, e anche di De Martino, quindi anche lui ha scritto cose sulla Fine del mondo, però anche queste sono solo in francese. E quindi avremo dall'autunno prossimo una nuova Fine del mondo in italiano, quindi non solo una nuova comparsa, magari con una nuova introduzione, ma proprio un riallestimento radicale, perché il rifacimento dei tre curatori dell'edizione francese è stato radicale e ha dato origine a questo dibattito. Quindi questi ultimi saggi, 2017 e 2018, che propongo alla lettura, non solo parlano dei temi di contenuto della Fine del mondo e quindi ci aiutano, diciamo, nel percorso critico poi di lettura dei testi dei Martiniani, ma fanno anche il punto del rapporto fra la ricezione come si era avuta fino al 2016, fino all'arrivo dell'edizione francese dei testi dei Martiniani, e dopo diciamo, la comparsa di questa edizione francese. L'unica cosa che vedete qui in nero, e quindi non c'è nessun link blu scaricabile in questo elenco, è esattamente Ernesto De Martino, La fine del mondo. Qui bisogna decidere cosa fare. Sicuramente girano in rete diverse digitalizzazioni, scannerizzazioni del testo del 77, fra un po' andrà completamente fuori commercio perché esisterà la nuova edizione. Vediamo come comunicare efficacemente le parti che sarà vostro compito leggere per l'esame. Mi regolerei in base a quello che riusciamo a fare per il corso. E qui chiuderei per oggi, annunciando solo che il corso l'abbiamo annunciato oggi, presumibilmente a ridosso di Pasqua, cioè tra Pasqua e 25 aprile è probabile che saltiamo tre lezioni fra vacanze di Pasqua e ponte del 25 aprile. Se così facessimo, finiremmo il 28 di maggio, ove mai si decide di viceversa recuperare una o due di quelle lezioni, finiremmo prima. Però la data prevista è fine del 28 maggio. Il 9 di aprile dovremmo avere ospiti qui, nell'orario di lezione, una iniziativa molto interessante e importante. Hanno chiesto l'ospitalità dell'aula prima, ma per noi ci va benissimo, un seminario interreligioso che si chiama Europa, Religioni, Dialogo, fa parte di un progetto europeo sul dialogo interreligioso, e De Martino, storico delle religioni, ci va benissimo. Io non mi occuperò di De Martino, storico delle religioni, se non di Straforo, quindi un contributo, diciamo, anche se tutto tagliato sull'oggi, di questo genere ci va benissimo. Questo da confermare, ma al momento è previsto per il 9 aprile. Comunque, dal nostro punto di vista, un cambiamento ci vale come lezione. Una cosa ho dimenticato all'inizio di dire, pur essendomela appuntata: le domande. Ora, in un'aula grande e con tante persone, mi rendo conto che viene male fare le domande, però io ogni corso all'inizio dico: fate le domande. Di solito succede che uno dopo la lezione viene e fa le domande, io le ripeto la volta dopo. Qualche rara anima pia ha fatto domande radicali, interessantissime, a lezione. Anni fa una ragazza che cito sempre mi chiese: scusi, ma che differenza c'era fra il PC e il PSI? Partito Comunista Italiano, Partito Socialista Italiano. Stiamo parlando di decenni fa, un mondo finito. Anche quella è una fine di mondo. E io, ma lì era un corso su culture popolari, si parlava di Cirese, di De Martino, per l'appunto, differenze tra Cirese e De Martino, riferimenti diversi, Cirese era del PSI, De Martino era del PSI, qua passata al PC, eccetera. E la ragazza mi ha chiesto: ma che vuol dire? Queste cose sono geniali, perché la mia enciclopedia di riferimento è diversa dalla vostra, e per quanto mi possa sforzare di non dare mai niente per scontato, non ci riesco. Quindi io dico cose nel merito del corso che non si capiscono, ma anche cose con esempi. La guerra del Vietnam, chi ha combattuto la guerra del Vietnam? Basta vedere se tutti lo sanno, che tutti sanno che è finita nel maggio del 75, che prima era Vietnam versus Francia e poi è diventata Vietnam versus Stati Uniti d'America. Non lo so. Se qualcuno dice: scusi, cos'era la guerra del Vietnam? Io vi faccio un monumento e lo cito, no, non lo cito perché non ci sarò più, ma insomma lo citerei. Cose di questo genere, a parte gli scherzi, che uno proprio che sta dicendo e lo chiede, fa un grandissimo regalo a me e sicuramente a molti altri che hanno lo stesso identico buco, che è sacrosanto avere, è regolarissimo avere, non c'è nulla di cui vergognarsi. Quindi, se si fanno domande, soprattutto del genere: non ho capito, che dice, a chi si riferisce, chi è quello, cos'era quella cosa, ve ne sarei veramente gratissimo. E le domande si possono fare in qualsiasi momento. Uno alza la mano, se io voglio finire la frase la finisco e poi do la parola, quindi non mi dà nessun fastidio essere interrotto in qualsiasi momento. Quindi, se potete, fate domande. Ci vediamo venerdì.